corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta speciale. Sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. In quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. La trasmissione l'abbiamo titolata "Senza lavoro non c'è previdenza". Ecco, con questi termini noi abbiamo deciso di dare il significato autentico di quello che è la pensione, la previdenza. Forse qualcuno pensa che la pensione sia un regalo dello Stato, e non è così, è soltanto per alcuni che poveri cristi non sono riusciti a mettere da parte abbastanza contributi, quindi a lavorare abbastanza e versare i contributi per avere il diritto. Ma una pensione previdenziale scaturisce dai contributi che ogni lavoratore vede versare dal proprio datore di lavoro, oppure se non autonomo si versa da sé con aliquote differenti, poi magari chiariremo meglio qual è la differenza. Quindi la pensione è un seguito naturale del corso della vita, che è un ciclo: si nasce, si va a scuola, si diventa cittadini, magari si lavora e alla fine si diventa magari pensionati, e poi lasciamo spazio a quelli che vengono dopo. Ecco, noi ci occupiamo principalmente di questioni ormai che riguardano più che altro il lavoro. La pensione, diciamo che anche come definiscono tutti quanti i quotidiani mass media mainstream, gli anziani sono tranquilli, sono stabili, non hanno più i problemi dei giovani che non sanno come mantenere la famiglia perché non c'è lavoro. Noi oggi parliamo di un argomento che è il seguito della settimana scorsa. Chi l'avesse seguito sa di cosa sto accennando, comunque lo diciamo, che tra l'altro, siccome questa trasmissione segue praticamente quella dell'altra settimana, chi volesse riascoltarla, perché ogni trasmissione a Radio Onda Rossa viene registrata e viene messa sul sito, volendo può andare a cercarsi la puntata precedente del 17 aprile e sentire le stupidaggini che abbiamo detto l'altra volta e magari contestarcele anche questa volta invece che l'altra volta. Ecco, oggi parliamo del reddito di inclusione. Il reddito di inclusione è un provvedimento adottato dal governo proprio a fine corso, quando le Camere stavano scadendo, e non è che se lo sono inventato perché i governanti sono buoni, sì, qualcuno lo sarà pure buono e ha uno spirito di collaborazione con quei cittadini, però era un obbligo europeo. In Europa certe cose ci tengono che la situazione locale dei vari stati sia tranquilla e non sia troppo agitata. Hanno tirato il collo ai cittadini negli anni dal 2008 al 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e hanno fatto dei danni enormi. Ora si accorgono che avere un po' di pace sociale forse conviene a tutti. Quindi il governo ha fatto questo provvedimento con cui cerca di assicurare alle persone che sono classificate ufficialmente come poveri assoluti, di dargli un sussidio, un contributo. Ecco, noi l'altra volta abbiamo criticato qual è la sostanza di questo provvedimento. I soldi sono troppo pochi, i poveri sono troppo tanti, sono troppi, e i soldi sono pochi. Quindi per forza di cose, in base agli stanziamenti in soldi che hanno stanziato per il 2017, che sono avanzati per il 2018 e per il 2019, non basterà per dare a ogni nucleo familiare una cifra che sia sufficiente a campare normalmente. Ecco, Istat ha stabilito dei parametri di povertà relativa che sono ben alti, sono 5, 600, 700 euro a seconda del nucleo familiare, ovvio che più il nucleo è grosso e più spende, poi anche la sede territoriale. In un piccolo paese la spesa magari costa meno che in una grande città, gli affitti sono tutt'altro che sono differenti, completamente differenti. In base a questi parametri i contributi, i sussidi del REI sono all'incirca un quarto di quello che servirebbe a una famiglia per vivere in maniera dignitosa. Dignitosa vuol dire che non può fare comunque nessun'altra spesa, anche perché c'è un altro concetto Istat che si chiama povertà relativa. Povertà relativa che una famiglia non è che muore di fame, però se dovesse affrontare una spesa extra in quel periodo perché si è rotta la macchina, perché gli si è inondata a casa, perché non lo so, qualsiasi forma, arriva una bolletta da Equitalia, che non si chiama più Italia, ma le bollette arrivano comunque, e non sa come fare. Ecco, le stime dei poveri relativi assoluti sono cifre molto imponenti, ne parleremo alla fine quando discutiamo in dettaglio i numeri. Comunque è classificato che ci siano 1,5 milioni di famiglie povere assolute, e sono circa 4,5 milioni le famiglie con difficoltà. Ecco, i soldi stanziati, che non sono pochi tutto sommato, 1,8 miliardi nel 2018, sembrano una bella cifra. Per un bilancio dello Stato è una cifra importante, ma non sono sufficienti. Ecco, quindi affronteremo questi problemi anche cercando magari di metterli in paragone con delle forme di sussidio che non siano legate alle imposizioni imposte da questa legge. Perché tra l'altro probabilmente vedremo nella seconda parte che i numeri sono ancora scarsi di chi ha aderito e chi è stato accettato. Sono soltanto 100.000 su 1,5 milioni i nuclei che stanno prendendo il sussidio. Come mai? I parametri sono troppo stretti? Vedremo di affrontarlo questo discorso. Ecco, adesso dopo un primo intervento a livello politico di impostazione paragonato anche a un reddito non vincolato, perché vi ricordate, abbiamo detto, ve lo ripeto, perché il vincolo è che chi chiede il sussidio deve poi darsi disponibile per qualsiasi lavoro che gli uffici del comune eccetera, che gestiranno la questione, gli proporranno. Potrei dire di no una volta, due, forse tre, ma alla fine o accetto o gli tolgono tutto, cioè gli tolgono 170 euro o 200 euro, però sono significativi per una famiglia piccola. Ecco, quindi fateci fare gli interventi e poi chiamateci al numero classico di Radio Onda Rossa, che vi ripeto è 06 49 17 50, e chiamateci. Buon ascolto a tutti.
Buongiorno, funziona Fafo? Buongiorno, sono Ermanno. Io credo che su questa questione noi dobbiamo, prima di tutto, almeno io penso che sia doveroso dare una lettura che intanto non rimane limitata alla propaganda, ma entra proprio nella realtà dei fatti. E quindi il problema è quello di capire come noi affrontiamo le varie problematiche in questa, nella fase storica in cui viviamo. La, come abbiamo detto più di una volta, la questione fondamentale del nostro tempo è il lavoro. Negli anni passati, chi è magari chi della nostra età se lo ricorda, sostenevamo anche la necessità di liberazione dal lavoro che sfruttava. Purtroppo questa caratteristica è rimasta, ed in più però c'è una novità che in altre fasi storiche non c'era, ossia in molti casi il lavoro ce l'hanno addirittura tolto. Quindi perché? Perché sappiamo che i gruppi di potere stanno oggi facendo principalmente i soldi con i soldi, speculando in borse di tutto il mondo e controllando il mercato commerciale ed economico. Allo stesso tempo però non hanno, ripeto, anche se privilegiano di fare i soldi con i soldi, allo stesso tempo incrementano lo sfruttamento, no, del lavoro industriale, agricolo e servizi. Lo fanno attraverso la deregolamentazione del lavoro medesimo, che molti governi ormai si sono fatti sostenitori e che qui consentono la riduzione a partire proprio dal cosiddetto costo del lavoro. Si è infatti, diciamo, in questi anni diffusa la precarizzazione, la flessibilità, i voucher, il lavoro interinale e a somministrazione, e quindi, anzi, a tal proposito consiglio agli ascoltatori di leggere il libro di Marta Flana, appunto intitolato Non è lavoro e sfruttamento. Siccome dicevo che questa pratica di negare la città del lavoro attraversa molti paesi industrializzati, è montato quindi il problema politico, e quindi i vari governi, le varie forze che sono dominanti all'interno dei vari stati sanno che devono attrezzarsi per affrontare una eventuale e possibile resistenza sociale attraverso soluzioni assistenziali di tipo temporale, come queste qui, che può essere reddito di inclusione oppure altre forme di protezione assistenziali, no? Che in Italia, per esempio, oltre a REI si parla di reddito di cittadinanza, si parla di salario minimo, di assegno più copioso dell'indennità di disoccupazione, di reddito di base incondizionato, di reddito di dignità, di reddito di diritto alla vita. Cioè, insomma, ognuno lo chiama come vuole, va tutto bene, perché chi è collocato ai diversi livelli di precariato e sofferenza sociale sa che con questa possibilità può avere una sopravvivenza temporale. Oggi, diciamo, ogni soluzione non va però bene, perché poi ti lascia nell'incertezza, perché c'è proprio la tendenza a negare per primo il diritto e quindi a usare in forma speculativa questo tipo di intervento di reddito come protezione sociale, che però parte da un dato di fatto, cioè che tutti quanti, non a caso tutti parlano di questi redditi, non a caso tutti negano di rimettere al centro il lavoro, cioè si nega, appare evidente che invece è fondamentale per le nuove generazioni che lo Stato stesso, pur se rimane, pur tra evidenti contraddizioni di carattere politico, che forse nell'era attuale ridiventi anche attore attivo nell'economia pubblica, perché diciamo la verità, deve essere questa esigenza di ridiventa attivo lo Stato, significa che un piano industriale ed economico che deve privilegiare il lavoro attraverso uno sviluppo industriale corretto, che non danneggia la salute, che non danneggia l'ambiente, ma che comunque ridia una seria prospettiva al principio valoriale del lavoro, come tra l'altro lo afferma la stessa nostra articolo 1 della Costituzione, e tra l'altro per giunta sottolineato ancora dall'articolo 3, quando si afferma, e leggo proprio dall'articolo 3 della Costituzione, quando si dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ciò premesso, questo è quello che noi volevamo in effetti mettere in evidenza, a posto di dare una lettura corretta dal punto di vista del principio politico che nasce proprio dalla permanenza del conflitto sociale. Poi è chiaro che possiamo andare anche a vedere cosa il vero significato del cosiddetto reddito di inclusione, e poi se abbiamo tempo magari dire anche qualche cosa anche su altre forme di reddituali d'assistenza, come potrebbe essere il reddito di cittadinanza. Quindi adesso, come ricordava Fulvio, visto che il governo ha deciso di varare questo reddito di inclusioni propagandandolo come un sostegno alle famiglie più deboli, abbiamo però imparato da decenni a diffidare quindi di ogni annuncio di questo tipo. In fondo noi lo sappiamo, anche il Job Act viene ancora oggi spacciato come se fosse un incentivo all'assenzione e alla buona occupazione, anche se poi dopo 3 anni invece è chiarissima la sua funzione di precarizzazione totale del lavoro, libertà di licenziamento, compressione dei salari. Ecco, in questo quadro quindi cosa significa fare interventi a sostegno della protezione sociale, quindi col reddito di inclusione? Anche se proprio sui contenuti del reddito di inclusione lascio la parola a Gaetano.
Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo salutare Piero, che oggi ci manca nella trasmissione, quindi io farò un riassunto di questo reddito di inclusione, ma non certo con la grivia con cui svolge Piero i suoi resoconti settimanali. E infatti, farò questa descrizione. Sono stati stanziati dal governo per il REI a partire dal 2018 1,7 miliardi e dal 2019 1,845 miliardi. E in questo è stata inclusa la SIA, che è il sostegno di inclusione attiva, è la vecchia social card. Di questi il 15%, cioè 270 milioni, così recita il testo, vengono erogati al terzo settore e al servizio sociale, a cui è affidata la regia dell'operazione. Poiché il REI prevede l'erogazione del sostegno economico solo condizionatamente all'adesione ad un progetto personalizzato e di attivazione sociale e lavorativa, i cui fondamenti, continua il documento, sono tirocinei per l'inclusione sociale. E sono intesi come interventi diretti all'inserimento lavorativo, in quanto il reddito, questo è interessante, da solo non basta per uscire dalla povertà. Vi si afferma anzi che la mancanza di reddito spesso non è la causa della povertà, ma il suo effetto. Su questo poi ritorneremo più tardi. E in questo modo così si viene a giustificare l'esiguità del contributo, che va da 177,79 euro mensili per un singolo individuo a 437,8 euro per un nucleo familiare composto da 6 o più persone. Cioè, questo è il quadro in cui si muove questo reddito di inclusione, che certo è, possiamo, come dirlo, commentarlo come un atto caritatevole, ma sicuramente non modifica la condizione di povertà delle famiglie dei lavoratori italiani, cioè di quei 4 milioni che stanno all'interno di questo quadro qui. Poi, secondo me, è da riflettere un attimo su questa espressione: la mancanza di reddito spesso non è la causa della povertà, ma il suo effetto. È come... sembra che il curatore del testo, chi ha scritto questo testo, volgere, deresponsabilizzare la società di quello che succede e fare il perno sulla soggettività dell'individuo. Cioè, tu sei povero perché è quasi una tua tara congenita, non ci sono, le condizioni sociali vengono quasi escluse, e questo deresponsabilizzando il legislatore dà una massima responsabilità all'individuo. E secondo me questa è la visione del mondo neoliberale o neoliberista che attanaglia il paese da una trentina d'anni. Cioè, è come tirare fuori, come potrei dire, un calvinismo d'accatto proprio. Quello che nel 600 poteva essere una spinta al cambiamento, cioè il protestantesimo, oggi è diventato, capita, una compressione della reazione nei confronti di una classe dirigente, nei confronti di individui che vivono queste contraddizioni di mancanza di lavoro e quindi mancanza di dignità.
Sì, tra l'altro sulle cose che stavi dicendo, che mi sembra che in effetti in pratica Storey non si discosta molto dalla famosa social card di Giulio Tremonti. C'è una differenza che, tra l'altro, quella misura ridicola, se non altro, non era sostitutiva di altre forme di sostegno al reddito ben più consenzienti, perché da quello che si è capito, praticamente con il REI va quindi ad annullarsi tutte quelle altre forme di cui prima tu ti ricordavi, lo ricordava anche Fulvio, che era quindi il reddito, il REI sostituisce due forme di sostegno al reddito, cioè l'inclusione attiva, se gli riempie la SIA, e l'ASDI, l'assegno dalla disoccupazione, ricalcando così di fatto le caratteristiche del primo. Diciamo che l'importo del REI, se lo guardiamo bene, è decisamente miserevole, dicevate, no? Ricordava Fulvio prima. Dai 190 fino ai 485 euro è molto inferiore all'attuale e insufficiente assegno di disoccupazione, che corrisponde invece al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali negli ultimi 4 anni in cui uno ha lavorato. Quindi una cifra variabile con il livello della perdita della retribuzione, tanto che la stessa legge imponeva un limite, cioè l'importo della prestazione non può superare il limite massimo di 1.300 euro e una riduzione del 3% ogni mese per incentivare la ricerca della nuova occupazione. Era questo suo meccanismo molto così non contorto, metteva in evidenza che i requisiti particolarmente restrittivi per l'accesso alla prestazione, come per l'attuale SIA, unica differenza era il livello dell'ISE, perché prima era basato sui 6.000 euro, adesso invece è regolato sui 3.000 euro, e quindi la condizionalità è quella di mettersi in mano ai servizi sociali, che nel frattempo poi sono ridotti anche alla paralisi a causa dei tagli del bilancio. Insomma, diciamo, come avete anche citato, che le risorse finanziarie ridicole di circa 1,7 miliardi è sufficientemente poco per mezzo milione di famiglie. Quindi lo stesso governo dice di sperare che bastino quello che ha preventivato per 660.000. E quindi diciamo che su questa questione andrebbe molto, molto discusso e approfondito, in modo che il dibattito poi si avvicini anche a quelle che prevede il reddito minimo europeo. La chiudo qui dicendo che intanto dobbiamo pure osservare che c'è una proposta del Parlamento europeo che era stata fatta a settembre del 2017 e poi è stata votata a ottobre sempre del 2017, dove praticamente si dice che viene posta un'istituzione di un regime in tutti i paesi costituito da misure fatte da prestazione economica più accesso agevolato ai servizi per coloro che hanno un reddito insufficiente. Quindi diciamo che è tutto regolato anche e messo nelle mani del prossimo governo. Per esempio dicevo all'inizio che forse dovremmo anche affrontare questa questione pure del reddito di cittadinanza, anzi, se stiamo guardando quello che sta avvenendo sti giorni, varie proposte dei 10 punti del programma che ha riproposto per esempio il Movimento 5 Stelle, abbiamo visto che questa questione del reddito di cittadinanza è completamente sparita, quindi significa che stanno verificando che effettivamente c'è bisogno di individuare bene la fonte per montare questa sorta di protezione, ripeto, sociale temporale, che però a mio avviso è sempre un qualche cosa che va a negare il diritto al lavoro. Quindi è giusto che se ne avvalgono chi sta messo male, però è giusto pure che noi sui posti di lavoro e quindi anche all'interno delle nuove generazioni che vivono del precariato, della flessibilità, si monti la convinzione che non si può andare avanti così a soluzioni che hanno una durata massima di 18 mesi o di 12 mesi e quindi siamo da capo, nel senso che rimane sempre la precarietà, e credo che anche su questo Fulvio potrebbe dare anche altre letture sui dati che magari inizialmente non ha detto e che adesso magari può evidentemente indirizzare meglio di quanto abbiamo fatto io e Gaetano magari.
Ecco, l'INPS ha pubblicato un rapporto aggiornato abbastanza, perché è il primo trimestre 2018, e la cosa strana, curiosa, è che i dati pubblicati sono sia quelli del vecchio SIA, che comunque non viene più erogato perché viene traslato nel nuovo procedimento, e sembra che i CAF abbiano fatto grossi lavori infatti a dicembre per applicarli. Insomma, i SIA erano 119.000 a fine anno, mentre i nuovi REI sono 110.000, sono 9.000 in meno. Ora, è possibile che queste cifre vadano sommate fra di loro? Quindi 119 più 110 fa circa 200.000, ma sempre sul 1,5 milioni di aventi diritto, chiamiamoli così. Diritto è un termine abbastanza curioso, perché ripetiamo che sono sempre stime che fa l'Istat. E l'Istat ha questa fama di dare dei dati accurati, selezionati, mediati. Però, ad esempio, noi sappiamo come fa l'Istat a misurare il tasso di occupazione. Lo sapete come lo fa? Fa 50.000 telefonate nel corso dei 3 mesi e chiede: uno della vostra famiglia ha lavorato per almeno un'ora alla settimana nell'ultimo mese? No, allora siete disoccupati. Sì, ok, allora siete occupati, più uno. Quindi, tra l'altro, 50.000, forse sono anche 250.000, forse mi sbaglio in eccessi, ma 250.000 su 23 milioni di occupati, classificati come occupati, è una percentuale molto piccola. Quindi, vabbè, non voglio buttare giù Istat, ma i dati che dà sono un pochino interpretabili. Ecco, da questi dati si vede una cosa, che il grosso dei praticamente i numeri sono divisi a scaglioni per componenti del nucleo familiare, e si vede che la maggior parte delle persone che hanno ottenuto il sussidio sono nuclei familiari con una persona, il che vuol dire, io immagino che siano le vedove. I vedovi sono pochi, magari hanno la loro pensione e sono più favoriti. Chiaro che anche le donne che hanno lavorato hanno la loro pensione, ma io penso che se sono tanti con una persona sola, il grosso siano le donne che hanno neanche il minimo di pensione, perché già starebbero fuori con questi parametri. Poi, tra l'altro, il gruppo più grosso è quello con due persone, quindi sono due persone anziane, mentre altri dati che dà l'Istat, e non solo l'Istat, ma anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indica che il grosso dei disagi sono nelle famiglie che hanno molti figli. E in questo caso è vero che la cifra è più alta, ma più alta relativamente, perché da 177 euro di nucleo con una persona a 400 medi con 6 componenti, che vuol dire mediamente, non è così, ma sono due genitori con 4 bambini, oppure vabbè, fate le combinazioni medie, il rapporto è soltanto del doppio, da 177 va a 429 euro, massimi, sono valori massimi questi, anzi no, scusate, questi sono valori medi, il massimo è circa 480, ma la media è 429, quindi non viene mai erogata la cifra intera, e al massimo ci arriverà ben poche persone, qualcuno prenderà la cifra e altri ne prenderanno nemmeno, perché se la media è più bassa le somme si compensano. Ecco, quindi queste forme di aiuto sono relative, poca gente ne ha usufruito, e chi ne ha usufruito riesce a mantenersi? Ecco, io tra l'altro sospetto una cosa, che per entrare in questi benedetti parametri così stretti è quasi sicuro che le famiglie numerose hanno persone che lavorano, magari i figli sono un pochino più grandini, non sono più bambini che vanno a scuola ma sono già grandicelli, possono andare, ma lavorano tutti in nero, perché se avessero una busta paga andrebbe in conteggio e gli farebbero un taglio, quindi non c'ererebbero oppure gli farebbero un taglio. Quindi sono queste condizioni talmente strette Oh, l'altra volta Piero vi raccontava che nella legge 4 pagine e mezzo sono non solo la normativa di come va applicata, ma sono le sanzioni per chi dovesse dichiarare il falso. Addirittura, tra l'altro, siccome queste pratiche non si possono fare da soli, ma si fanno tramite o un patronato o un'agenzia e poi vengono mediate dai servizi sociali del comune, e probabilmente queste agenzie che già si incassano il 15%, vi diceva Gaetano, come spese di mantenimento, di spese di gestione, e sono soldini, sono bei soldoni. Ecco, se questi commettessero un errore e passasse alla commissione del comune, sapete cosa dice la legge? Che chi paga non è chi ha fatto la pratica, ma è chi ha diritto al coso. Addirittura, se avesse preso più soldi di quanti effettivamente gli spettavano, perché ne so, perché non ha denunciato un piccolo conto alla posta, mettiamo, moltissimi hanno un libretto con pochi spiccioli, però se non l'ha denunciato magari gli farebbero una penalizzazione e gli tolgono 2 o 3 mensilità. Se poi invece con queste cifre aggiuntive non avesse diritto perché superava, gli addirittura gli danno multe da 1.000 euro in su. Quindi pensate, una famiglia di morti di fame, chiamiamoli così, che gli applica una multa di 1.000 euro, ma li manda in carcere. Non è logico, è una cosa talmente... Sì, è vero che gli italiani sono astuti, molto spesso se ne approfittano, alcuni se ne approfittano, e chi paga sono gli altri, quelli più onesti pagano perché gli altri non hanno fatto i drittini, è sempre stato così. Un cattivo penalizza tutti gli altri. Ecco, quindi questi numeri ci sembrano piuttosto strani. Cercheremo di capire il prossimo rapporto, speriamo che non esca fra 3 mesi ma esca prima, perché così com'è è strano, è inconcludente.
Sì, io vorrei fare una riflessione al di là dell'approfondimento tecnicistico dei provvedimenti di natura caritatevole, come ricordava Gaetano, che probabilmente quello è il termine più adeguato. Si tratta di risorse economiche sostanzialmente ininfluenti nelle economie e nei bisogni delle famiglie, delle persone, degli individui. C'è in verità un vero proseguimento nella politica di globalizzazione, qualcuno la chiamerebbe così, non globalizzazione in questo caso, meglio globalizzazione della cittadinanza, degli individui, delle persone che formano appunto poi un sistema paese di natura collettiva, così come l'abbiamo conosciuto noi in termini di stato sociale e di diritti universali, individuali e collettivi, appunto. E mi interrogavo mentre qui appunto i compagni approfondivano una lettura che forse merita anche una riflessione politica. Il governo che verrà, comunque, per esempio, quale fosse il programma, Ermanno ne ricordava un aspetto, per esempio nessuno tocca con sufficiente attenzione e responsabilità la questione della politica fiscale. Tutt'altro, cioè qua, proprio perché stiamo parlando di risorse risicate, è facile doversi interrogare sul fatto, per esempio, che è molto in auge e molto in voga, al di là della generalizzata promessa di tutte le forze politiche della riduzione delle tasse, per esempio c'è all'ordine del giorno la questione della uniformazione a ribasso della partecipazione progressiva della tassazione degli individui, ovvero la flat tax. Sappiamo bene che applicare una medesima aliquota a un lavoratore, a un pensionato, non dica un disoccupato perché poverino lì è nulla tenente in termini fiscali, cosa può risparmiare un professionista con un'aliquota minima che è uguale a quella di un lavoratore dipendente, magari contrattualizzato in questo caso, perché poi figuriamoci se lavora in nero, mentre uno risparmia magari veramente 50-60 euro per pagare una bolletta, che nel frattempo poi per gli adeguamenti tariffari aumentano in ogni caso nel corso dell'anno, degli anni successivi. Cosa può significare risparmiare a fronte di 50 euro magari somme che variano da 7, 8, 10 mila euro annui, e che quindi rientrano nella disponibilità ulteriore di chi già può definirsi classe abbiente o classe più agiata. E quindi mi preoccupa questo fatto, mi preoccupa perché non si affronta poi in termini generali appunto questa dinamica, che tra l'altro dovrebbe essere una dinamica di natura temporanea, perché poi il vero nodo è quello che un pezzo del ragionamento, che appunto comprende anche la fiscalità, dovrebbe essere riportato comunque a un vero ruolo pubblico da parte di chi, come ricordava Ermanno con l'articolo 3, dovrebbe provvedere a rimuovere tutte quelle condizioni che negano la cittadinanza, il benessere e la salute dei cittadini in questo caso. Ecco, quindi farei una riflessione ulteriore su questo aspetto, perché probabilmente rischiamo di inseguire in termini minimalisti e in termini appunto di elemosina tutto un ragionamento che, a mio modo di vedere, andrebbe invece ribaltato, proprio ripartendo dal fatto che c'è un'economia sommersa, dal fatto che c'è un'evasione fiscale che viaggia sui 240-250 miliardi annui. Sono cifre enormi che potrebbero davvero fare la differenza nel benessere di una popolazione, di una cittadinanza, di un paese, di una collettività. E io mi fermerei qui, però comunque è una riflessione che vorrei portare a contributo di questo ragionamento qui, ecco.
Mi è piaciuta l'espressione globalizzazione, che questa è perfetta, infatti è vero proprio, cioè dalla globalizzazione alla globalizzazione, credo che sia un'espressione estremamente interessante, che dica proprio quello che succede in realtà. Ma noi dobbiamo tener conto di una cosa importante, cioè del fallimento dello Stato, delle politiche liberiste. Cioè, il liberalesimo, che fonda il suo nome sulla libertà, è fallito totalmente, perché quando c'è una differenza dei redditi, cioè in una società fondata sull'avere, cioè chi più ha più è, cioè chi ha più soldi è più libero. Quindi quindi se fondano sull'accidente, sulla causalità e su politiche, capito, anche gestite razionalmente, l'illibertà dei cittadini, perché il povero sicuramente ci avrà meno agio di quello che è più ricco. Ecco dove si instaurano le grandi differenze sociali. Cioè si parla di stati democratici e liberali, e invece il fallimento sta proprio nella loro concezione del mondo. Bakunin diceva la libertà senza il socialismo è un privilegio. È proprio per questo, perché la libertà può esistere solamente laddove si appianano le differenze sociali. Questo è il tentativo che ha fatto lo Stato sociale negli anni passati. Cioè, uno dei suoi strumenti, per esempio, è stata la tassazione progressiva, che è stata una forma di redistribuzione, che oggi, infatti, non a caso i neoliberisti cercano di eliminare dal loro programma sociale. E la politica dei diritti. Solo che quei diritti che sono stati esigibili con la lotta non sono venuti meno per le sconfitte che sono state subite dai lavoratori, che non sono stati in grado, dai loro rappresentanti, di rispondere alla crisi fiscale dello Stato. Oggi tutto gira sul fatto che non ci sono i soldi. Naturalmente non ci sono i soldi solamente per chi lavora, per chi è disoccupato, per chi è povero. Perché poi i soldi per sostenere il Job Act, per sostenere gli investimenti industriali, ci stanno comunque, anzi, e troppi ce ne stanno, tant'è vero che poi siamo passati quindi da questa forma, dallo Stato sociale che garantiva un reddito, una libertà a tutti con la piena occupazione, a questo Stato che io chiamo assistenziale del capitale, che garantisce solamente i diritti di pochissimi.
Siccome all'inizio dicevamo, io vabbè, su sto terreno che è un carattere di riflessione oltre che politico e economico, e nel senso che al di là di Bakunin poi le contraddizioni a livello globale, quindi a livello globalizzato, non so, contraddizioni di classe, ma noi viviamo una situazione in cui le contraddizioni sono tutte interborghesi, sono tutte imperialistiche nel senso vecchio del termine, ma letto dal punto di vista economico. Ma zitto qui perché sennò la cosa si allarga. Però per mettere in evidenza quanto sono pesanti le contraddizioni sistemiche, voglio ricordare una cosa che è di sti giorni. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale, la stessa Banca Centrale hanno sollecitato i governi europei e soprattutto i governi che stanno più in palese situazione di crisi, che forse oltre all'impegno di ridurre il debito pubblico, per farlo forse devono cominciare a scovare chi non paga le tasse, e devono quindi, e sono arrivati al punto da dire, quindi nessun, non è un bolscevico che dice dovete mettere la patrimoniale, dovete mettere la patrimoniale per far pagare i ricchi che all'interno dei vostri paesi non pagano. Ma perché dicono questo? No, perché hanno assunto un atteggiamento prettamente umanitario, ma perché questo gioco del sistema economico globale, se non viene regolato una giusta forma all'interno delle varie realtà nazionali, crea veramente una difficoltà all'interezza del sistema economico, che è economico, commerciale, quindi di mercato, finanziario, e quindi si preoccupano soprattutto, guardate, che se voi gestite male all'interno dei vari stati le politiche, significa che ci create delle difficoltà. No, che create difficoltà ai lavoratori, a loro gli fregherebbe di meno, se non altro perché si preoccupano che prima o poi sta contraddizione può essere così, diventare così pesante che potrebbe davvero sfociare in una qualche rivolta sociale. E quindi noi, ecco, su questo non è che dobbiamo stare a preoccuparci, a dire come questo avviene, dobbiamo mettere in evidenza che, quindi, come ricordava Gaetano, noi stiamo pagando tutte le situazioni rispetto ad una politica che ormai da oltre 30 anni è una politica di cedimenti, è una politica di negazione dei diritti, è una politica quindi che sta praticamente annullando i diritti del salario, i diritti della previdenza e i diritti proprio, se non altro, anche riducendo proprio l'aspetto democratico e progressista. Chi è che ci ha telefonato? Ah, no. Allora, quindi mi sembra che questa era un po' l'osservazione che facevano sia Gino che Gaetano. Io non so se ci conviene oggi affrontare già, anche se avevamo detto che potevamo anche dire qualcosa sui principali elementi del reddito di cittadinanza, così come propone il Movimento 5 Stelle, che però ricordavo in questo, nel programma presentato l'altro ieri, fatto dei 10 punti, sembra che sto reddito sia ormai annacquato, nel senso che la proposta è costituita quindi da un insieme di misure che parte proprio dal fatto del sostegno del reddito per tutti i soggetti che sono residenti sul territorio nazionale e che vivono al di sotto della soglia del rischio di povertà relativa calcolato dall'Istat, che comunque, come ricordava anche Fulvio, non è che ci garantisce a un 100% tutti i dati dell'Istat. Però siccome non possiamo sempre muoverci nella logica che vediamo, siamo un po' schizofrenici e vediamo nemici dappertutto, rimane il fatto che basta intervenire sulle contraddizioni che presenta sto sistema. Sto sistema presenta una contraddizione che evidenzia il fallimento culturale, politico, economico, sociale, e quindi praticamente interviene su quello che chiamano il cosiddetto beneficio economico, oppure propongono progetti personalizzati di inserimento per superare una situazione di difficoltà. Però è vero che, insomma, per come lo propongono, il reddito di cittadinanza poi è condizionato dalla disponibilità del beneficiario, cioè chi dovrebbe ricevere questo diritto di cittadinanza sta in un'età non pensionabile e quindi che si deve iscrivere, come dicono loro, ai centri per l'impiego e dare anche la propria disponibilità al lavoro da intraprendere entro 7 giorni da percorsi di inserimento lavorativo. Quindi i beneficiari solo nella misura sono le famiglie dei residenti italiani, europei e stranieri, quindi riguarda tutti quelli che sono presenti all'interno del paese. Ora è chiaro che il costo totale di queste risorse finanziarie, è stato valutato sempre dall'Istat, sempre col beneficio decimentario, è stato valutato per circa quasi 15 miliardi di euro. Dalla simulazione effettuata sempre dall'Istat, la misura è destinata, come dicono quelli dello stesso Movimento 5 Stelle, è destinata a 2.750.000 famiglie, dei famiglie residenti in Italia. Quindi diciamo che dalle cose che si leggono sui giornali, il beneficio economico medio per la famiglia è pari a circa 12.000 euro l'anno per le famiglie molto povere, decresce all'aumentare del reddito fino a un minimo di circa 2.500 euro. Il sussidio mensile massimo erogato alle famiglie senza reddito è quindi, come dicono loro, un reddito minimo. E la proposta che loro avanzano, ricordano che il reddito si compone quindi come è una misura che va in contrasto alle vecchie e nuove povertà. Però è chiaro che noi non sappiamo quanto questo sia uno strumento di autonomia e valorizzazione della persona finalizzato a contrastare le disuguaglianze e delle esclusioni sociali all'interno del paese e garantire poi quella libera scelta del lavoro, sottraendo i cittadini al ricatto del lavoro sottopagato, perché questa è della stessa precarietà, e quindi a contribuire alla ridistribuzione della ricchezza che sembra in effetti poi siano un po' tutti restii a intervenire sul prodotto interno lordo e dare una diversa distribuzione della ricchezza che si produce nel paese. Quindi io credo che su questo
a proposito di quello che dicevi te, appunto la redistribuzione della ricchezza, no? Allora c'è stato recentemente un liberista, non un liberista così casuale, esatto, ma un liberista con la L maiuscola, economista di alto rango, di alto livello, non a caso governatore della Banca d'Inghilterra, un tale Mark Carney, che in un simposio recente tenuto in Canada, un simposio ovviamente tra investitori e capitalisti, chiamiamoli così, ghiaccia la sua stessa platea circa citando paradossalmente Marx ed Engels.
Sì, ormai loro.
Esatto, esatto.
E loro lo citano.
Peraltro riconoscendogli l'attualità ridondante del loro pensiero e avvisando questi signori che per esempio l'impatto della tecnologia rischierà di massacrare il mondo del lavoro, sostituendolo con percentuali inaccettabili delle macchine, per cui la manodopera di 5 operai potrà diventare di un operaio. Faccio un esempio. Attenzione, dice però, io non lo dico sorridendo e fregandomi le mani per miraggi di immenso business, ma lo dico perché con buona pace di coloro che magari diventeranno dei zombie della società, cerco di far capire che la grossa preoccupazione è il fatto che se il capitale farà lavorare soprattutto le macchine, queste non mangeranno, non andranno al supermercato, non andranno in vacanza, non acquisteranno auto, non consumeranno, e quindi una massa di persone moriranno di fame e le merci prodotte marciranno negli scaffali. In definitiva, la catastrofe di tutta l'umanità, non solamente dei poveri. Questo tanto per ritornare a questi rompicapo del reddito di inclusione, di cittadinanza. Il vero nodo è ricostruire e ridistribuire il lavoro, ridimensionare nel senso buono della parola il profitto o l'ingordigia del profitto, ridare un senso, come ricordava Gaetano, a un ruolo pubblico anche degli stati nazionali, pur in un contesto internazionale. Soltanto così e con la progressiva partecipazione degli utili delle persone, delle imprese, dei cittadini al benessere sociale, possiamo ripartire a fare un ragionamento che esula, ripeto, da quella famosa parola che tu hai ricordato poco fa, che era di natura caritatevole. Cioè, questo è un po' il dato e il senso oggettivo. Ecco.
È evidente sto richiamo che non va confuso il riferimento allo Stato e quello che noi abbiamo subito in questi anni, tutta quella campagna subculturale in cui e il neoliberismo evidenziava l'esigenza della fuoriuscita dello Stato dall'economia, in quanto necessitava ad accrescere le privatizzazioni e quindi a quel trapasso storico che negli anni Ottanta è stata proprio la svolta daceriana, nel senso
solo il mercato un regolatore delle relazioni umane, economiche e sociali in definitiva.
Comunque in questo caso è chiaro che noi, quando se riparliamo dello Stato, non è che facciamo praticamente guardiamo indietro, ma mettiamo in evidenza quanto ci sia l'esigenza di riproporre alcuni valori di democrazia progressiva che possono stare all'interno dei stati che sono nati per le battaglie democratiche sul terreno dello sviluppo della Repubblica, nel nostro caso la Repubblica Democratica nata dalla lotta contro il nazifascismo. Anzi, ricordiamo, domani è il 25 aprile, quindi tutti ci poniamo in stretta partecipazione, anche andando a smontare tutte quelle che sono strane letture che si danno a questa manifestazione. Basta un po' pensare a quello che sta combinando queste ore, sia a livello di iniziative comunali per la manifestazione domani, per lo stesso atteggiamento che ha assunto l'ANPI nel ricevere quelli che sono le indicazioni e anche non legittime, perché se ricordiamo che gli ebrei hanno dato la loro partecipazione alla lotta al nazifascismo, però che sono in contraddizione con la fase attuale, come se in effetti qualcuno vuole appiattire, non capisco perché se mi posso permettere da criticare lo Stato italiano, mi posso permettere da criticare lo Stato francese o inglese, ne posso permettere da criticare lo Stato israeliano. È chiaro quindi che, per esempio, mettere in evidenza che una lotta di liberazione per l'autodeterminazione, quindi di liberazione nazionale, come la lotta dei palestinesi, possa essere mettere in subordine, come se andasse in contraddizione con i valori in cui che hanno esaltato la nostra lotta di liberazione nazionale contro le dittature, contro il fascismo. Quindi lì è una lotta di liberazione e di autodeterminazione del popolo palestinese, e mi sembra che sia giusto non accettare invece impedimenti da parte delle autorità, anche a livello romano, delle autorità israeliane, perché chi ragiona in questi termini, stando nella realtà italiana, significa che non sta sostenendo le giuste battaglie che ha fatto il popolo ebraico nella nostra realtà, ma li sta sottoponendo a quello che è un giudizio di carattere politico odierno, che in effetti noi ci sentiamo di dissentire. Quindi nessuna negazione alla partecipazione dei vessilli palestinesi alle manifestazioni del 25 aprile, ed è giusto che quindi i compagni e tutti gli antifascisti coerenti evitino e non accettino questa imposizione da parte di chi sta preparando la manifestazione. Quindi grave la responsabilità dell'ANPI qui a livello romano se accetta questa imposizione. Ecco, scusatemi se mi sono permesso da approfittare del fatto che
partecipano pure i palestinesi insieme a tutti quanti, quindi...
ma senza vestiti non partecipano. E questo hanno detto.
Beh, allora che partecipazione?
Cioè, non ho capito male, eh?
No, non lo so, come? Io non c'ho idea.
È così, se apri il giornale, c'è il fatto lì, un attimo, fai legge.
Ecco, intanto che cerchiamo di chiarire se c'è questo blocco o no, che non sarebbe grave. Intanto vi aggiorno su una cosa, su notizia recentissima, perché stava sul quotidiano di ieri. In Finlandia c'è stato l'esperimento di contributo svincolato da qualsiasi tipo reddito di cittadinanza del 5 Stelle. L'hanno attivato per circa 2.000 disoccupati, era un esperimento, quindi un numero piccolo, quindi erano disoccupati, non erano famiglie povere, per una cifra media di 560 euro mensili per ogni persona, per ogni disoccupato. Ecco, hanno deciso di sopprimere questo esperimento perché spendevano troppo. E non solo spendevano troppo, 560 euro per 2.000 non è una cifra folle per uno Stato, Però nonostante che la Finlandia sia un paese evoluto di tradizioni, diciamo così, la tradizione scandinava è socialdemocratico, con un'attenta osservazione dei diritti sociali, dei servizi, funziona tutto, però il governo è liberal conservatore. Quindi secondo noi, almeno secondo me, non voglio parlare per tutti, secondo me questo esperimento l'hanno fatto con lo solo obiettivo di farlo fallire. Perché è vero che c'è stata la crisi, diciamo, i giornali dicono che la Svezia, la Norvegia, la Danimarca stanno meglio, economicamente si sono tirati fuori dalla crisi prima, la Finlandia sta un pochino più in basso, anche perché molte imprese, tutti conoscono la Nokia ha avuto delle traversie piuttosto pesanti e ha lasciato a casa un sacco di gente. Comunque questa iniziativa fatta da un paese che poteva affrontarlo e niente, è fallita. Come mai è fallita? Ma non saprei perché succedono queste cose. Ecco, quindi la trasmissione sta accennandosi alla fine e comunque ripetiamo quello che abbiamo detto. Ecco, il reddito per una famiglia è importante. In Italia siamo abituati ad arrangiarci in qualsiasi modo. Io ho due figlie che si arrangiano perché non è che non trovano il lavoro lo troverebbero pure, solo che glielo dicono: ah, figlia mia, io ti chiamo un giorno, due ore alla settimana e ti do 50 euro al giorno, 50, quei 50 che sto esagerando, ti do 10 euro al giorno. E una mia figlia si è permessa di dire: ma io pesta ciò, me ne sto a casa a sentire la musica classica, no? E quelli: ma come? Lavorare è una cosa degna, ti libera. Ma che libera? Ma libera a te, non me libera a me. Quindi è una questione piuttosto complicata. Tra l'altro, combinazione, io ho aperto l'altro giorno un libro che avevo già letto nel passato, si chiama, il titolo veramente non me lo ricordo, l'ha scritto nel 99 Domenico De Masi, e parla dello sviluppo del lavoro. Nel 99 già si sapeva che l'automazione avrebbe fatto calare i posti di lavoro, e diceva: allora come facciamo a impiegare il tempo? Ci dobbiamo riabituare all'ozio, il diritto all'ozio. Ma ozio chiaramente se lo può permettere chi si alza dall'ozio, dalla poltrona, va al frigorifero, si prende il suo panino e si beve la sua bevanda e va a fare la spesa. Se uno non c'ha i soldi, non c'ha niente al frigorifero, che fa? Dove si attacca? Quindi è per forza che le organizzazioni politiche devono fare in modo che la gente possa campare senza fare i trucchi, senza fare i giochetti o senza andare a spacciare la droga, insomma. Come si fa le famiglie a vivere in maniera corretta? Ecco, il reddito garantito è una cosa importante, in qualche modo lo devono fare, ma non possono fare la elemosina per i poveri, questo è il discorso.
Siccome prima, scusa, ricambio un'altra volta, ma le cose che dicevi te, ho fatto riferimento alla manifestazione di domani e quindi posso dire chiaramente quello che c'è scritto sul giornale, dove praticamente il tavolo aperto del comune e gli sforzi della sindaca Virginia Raggi rispetto alla manifestazione di domani, in cui ha raccolto la dichiarazione della comunità ebraica, dicendo che da quanto si vede, secondo loro non ci sono le condizioni per partecipare al corteo del 25 aprile, lo riferisce appunto in una nota alla comunità ebraica di Roma. Di fronte al primo cittadino di questa città e al vice sindaco Luca Bergamo e alla comunità ebraica di Roma, l'AMPI, ecco quello che dicevo prima, è grave secondo me, l'AMPI ha assicurato che non avrebbe accettato una presenza organizzata delle associazioni palestinesi con bandiere e simboli estranei ai temi del 25 aprile, prosegue. A questo punto io credo che sia necessario, come dicevo stesso giornale, che l'AMPI prenda una posizione ufficiale comunicando che queste organizzazioni sono fuori dal corteo unitario. Siamo stati entrambi protagonisti di uno sforzo incredibile per sanare ferite e divisione, sottolinea la comunità ebraica di Roma. Ora però l'AMPI, se davvero ha a cuore la presenza della comunità ebraica, deve dire a questi signori che hanno sbagliato giorno per manifestare. Il 25 aprile si ricorda la liberazione del nostro paese e va fatta esclusivamente con bandiere e vessilli inerenti alla giornata. È chiaro che da questa verità poi però c'è il tentativo proprio di annullare quelle che sono praticamente tutti i disturbi che possono venire con la presenza di palestinesi, i disturbi che possono venire da parte dell'ambasciata israeliana, che ripeto che mi sembra una cosa inaccettabile questa.
No, e a me sembra una cosa, cioè voglio dire, rimane un fatto che se non vogliamo fare la festa della liberazione puramente un santino, dobbiamo fare in modo, cioè, che la liberazione, la festa della liberazione sia pure uno stimolo, capito? Per tutte le lotte di liberazione dei popoli, cioè così come, cioè, questa può rendere vera e attiva quella, una commemorazione che sia una forma di memoria che possa pure essere uno strumento per sviluppare, capito, le forze per il futuro, cioè, avere, cioè, lo stimolo al cambiamento, altrimenti rimarrebbe una forma, capito, cioè, ogni volta di commemorazione, ma che non avrebbe più incidenza nelle società, nel tempo che passa. Questo io penso che, quindi, e su questo bisogna riflettere, insomma.
Vabbè, credo che ormai, insomma, ci avviamo un po' alla fine della trasmissione, anche se abbiamo annunciato, magari lo affronteremo in maniera più ampia nella prossima trasmissione, quando ci sarà anche sicuramente la presenza di Piero, che, di cui noi sentiamo sempre la mancanza di Piero in questa trasmissione, e quindi affronteremo nella prossima trasmissione, ripeto, gli elementi del reddito di cittadinanza. Io ne ho fatti alcuni accenni, ma credo che proprio sul proseguo di come andrà a finire questa questione del governo ci farà capire se effettivamente ci sono le condizioni per evidenziare anche una sorta di aspetti contraddittori, e quindi seguiremo e approfondiremo sempre di più tutti questi elementi riferiti proprio ai redditi, che vanno in effetti a coprire quello che ripeto, ho detto già prima, che vanno a trovare una soluzione che mette una pezza a una negazione della centralità del lavoro, che, ripeto, a nostro avviso è la questione di carattere principale, e non se ne esce perché, ripeto, oltre abbiamo aver visto in questi anni la perdita dei diritti, la perdita del lavoro, la perdita quindi anche da un punto di vista previdenziale, perché, come diceva la nostra trasmissione, senza lavoro non c'è previdenza. Io dico, su tutte queste tematiche, queste argomentazioni, queste problematiche, interverremo sempre continuamente, sperando di essere comunque chiari su quello che proponiamo e sulle condizioni e gli aspetti su cui riteniamo sia possibile e giusto riflettere, perché poi, insomma, l'impegno sociale, l'impegno civile, l'impegno politico di tutti noi si lega alla capacità di arrivare a dare risultati alle aspettative di chi sta e di chi vive un precariato, ed è collegato oggi a diversi livelli di precariato e sofferenza sociale, e che non possono essere risolte certamente con palliativi e neanche con forme temporali. Queste ben vengano, però noi ci batteremo perché pensiamo sia giusto che noi diamo il nostro contributo affinché si rimettano al centro i diritti, affinché si riapra la stagione dei diritti, perché se non si riapre questa stagione dei diritti saremo sempre costretti a rincorrere situazioni di difficoltà, e quindi in effetti non daremo un giusto segnale alla risposta che va data, perché si deve passare da una fase di resistenza sociale a una capacità reale di costruire resistenza attiva, resistenza conflittuale, e quindi anche fare una sorta di nuova opposizione propositiva all'interno di questo paese, che mi sembra è un'esigenza fondamentale. Ecco,
e voglio ritornare un attimo sulla festa della liberazione. Dico che se la festa della liberazione è una festa viva e deve allora mantenere, capito, un contatto con le forze, capito, con tutte le liberazioni, cioè deve sostenere le lotte di liberazione degli altri popoli, sia di quello palestinese come quello curdo. Cioè.
Ecco, la trasmissione sta terminando. La giornata è ancora lunga e probabilmente nel pomeriggio ci saranno delle novità sulla manifestazione. Noi ci auguriamo che vengano appianate e saremo un pochino più liberi. Tra l'altro, parlare di liberazione nei confronti dei palestinesi, ma quale più necessità di liberazione c'è rispetto a loro? Grazie a tutti. La trasmissione.
Gli appuntamenti per domani.
Sì.
Ecco.
Ma gli argomenti e gli appuntamenti io francamente non li conosco, ne ha parlato Vincenzo Migliucci stamattina, ci sono diverse occasioni e più che altro non so, tenetevi in contatto con la radio e auguriamo tutti buon seguito di ascolto.